Laser.
Questa è una sirena antiaerea. Da quando è iniziata la guerra, questo suono accompagna la vita degli ucraini. All'inizio, a sentirlo, ti gelava il sangue. Le persone correvano nei rifugi. Dopo qualche settimana, molti fanno finta di nulla. La vita continua ed è impossibile fermarsi e fermare le proprie attività quotidiane. Ma quando i missili cadono veramente, e non è soltanto un suono di avvertimento, la paura ritorna.
When Maidan started, I was 14 years old.
Questa è la situazione, perché poi non è che si tratta solo più di prendere o no una città, si tratta di resistere a che condizioni.
Italiana, italiana, Italia, pressa Italia.
We do not need your Russia. Go away from our country.
Я не знаю, якими це треба бути.
Путін капут. Слава Україні!
Maidan, la piazza principale di Kiev, con il suo viale dei 100 eroi celesti, dedicato ai manifestanti uccisi dalla polizia nei sanguinosi giorni del febbraio 2014. Una rivoluzione nata pacifica, dove per tre mesi persone di ogni classe sociale ed età sono scese in piazza per non rinunciare al sogno di avvicinarsi all'Unione Europea. Poi la repressione della polizia, sempre più violenta. Bisogna iniziare da qui per capire questo popolo e l'incredibile voglia di libertà e di indipendenza che in ogni momento cerca di fare propria, di rivendicare, di mostrare.
20 febbraio 2014, my mom pick up me to walk.
Il 20 settembre del 2014 mia madre era venuta a prendermi per portarmi al lavoro e sulla strada abbiamo immediatamente capito che cosa stava accadendo. Ci siamo dirette verso il centro per soccorrere le persone ferite e portarle qui alla cattedrale di San Michele, che era stata attrezzata come ospedale. Quel giorno è stato terribile e mi ha realmente cambiata. Era la prima volta che vedevo delle persone uccise e da quel giorno non sono più riuscita a dormire per due mesi. Adesso ho capito che in quei giorni avevo subito un trauma. Però in quei momenti non lo capivo, non lo sapevo e non avevo paura, forse perché mia madre mi era stata sempre vicino e mi supportava.
Sofia Shovikova lavora all'ufficio stampa del Ministero degli Esteri ucraino. L'ho conosciuta qui a Kiev tramite un collega fotografo, Michele. La sua famiglia è di Severodonetsk, città del Donbass.
I was born in Severodonetsk, Lugansk region.
Sono nata a Severodonetsk, nella regione di Lugansk, e sono rimasta là fino a 18 anni per poi trasferirmi a Kiev all'università. Poi dopo la laurea ho intrapreso la carriera diplomatica. Sono così felice di aver avuto l'opportunità di incontrare persone nella mia vita fortemente patriottiche. A scuola mi ricordo che non ci sentivamo parte di questa nazione. Sì, è vero che abbiamo imparato l'ucraino, grazie a Dio, ma nella mia città, ai tempi, su 20 scuole, solo in due si insegnava la lingua ucraina. Io posso usare indifferentemente le due lingue. In famiglia, ad esempio, usiamo il russo, mentre in ufficio solitamente parliamo ucraino. Ma non è importante che lingua usi, l'importante è cosa fai per il tuo paese.
Mentre camminiamo, sta guardando un muro della cattedrale di San Michele, pieno di fotografie di soldati caduti lontano, ad est, in questa guerra sporca, iniziata dalla Russia e dai suoi alleati locali. Ucraini contro ucraini, a volte fratelli contro fratelli, famiglie divise, l'odio generato da un seme malato, diventato pianta, con le sue radici marce che avvelenano pozzi e terreni, menti e cuori. Il monastero si trova a poche centinaia di metri da Maidan. Anche qui la storia del popolo ucraino si scontra con quella russa e il ricordo del passato si mescola a quello odierno. La cattedrale e il monastero vennero demoliti dalle autorità sovietiche negli anni 30 e ricostruiti dopo il 1991. Sul lato del muro dell'edificio ci sono le fotografie di 2800 caduti, uomini e donne. Sofia si ferma e indica un uomo. Si chiama Sergei Gubanov ed è morto il 20 maggio 2020 a Traizbenka, nella regione di Lugansk. Sono i traumi che ci portiamo dentro, che seppelliamo sotto cumuli di altri ricordi di polvere, ma che poi prepotentemente tornano di nuovo in superficie e ci spezzano. Una lacrima riga il suo volto, non per il freddo pungente, ma proprio per la sofferenza di quel pensiero ritrovato.
Ok, è tutto a posto. Ogni volta mi succede la stessa cosa. Non sono stressata, non sono in panico, perché negli ultimi 8 anni ho vissuto dentro la guerra.
In quei giorni, poco prima dell'invasione, raccolgo testimonianze di persone comuni, molti ragazzi, la maggior parte increduli su un possibile conflitto. Maidan semivuota durante la giornata, si rianima verso sera, quando le persone escono dal lavoro e si danno appuntamento nel centro commerciale sotterraneo. La metropolitana sferraglia qualche decina di metri più sotto, trasportando masse di passeggeri da un angolo all'altro della città. Sembra un giorno come tanti altri.
Beh, personalmente niente è cambiato nella mia vita. Preferisco non farmi prendere dal panico e non leggere le notizie o guardare la televisione, perché la maggior parte delle volte non riportano notizie veritiere. E comunque se qualcosa di veramente importante succederà, per certo lo verrò a sapere. Se succede qualcosa nelle strade, dico, di sicuro lo sento. Sì, provo a viverla così.
La Russia non ci attaccherà, non adesso. Almeno io la penso così. Quindi credo che non ci sarà la guerra o qualcosa di simile. E comunque quest'anno sono 8 anni che abbiamo una guerra nel paese. Penso che Putin non sia così pazzo da attaccare. Cioè, può farlo, è matto, ma non così tanto matto.
E poi, invece, il discorso di Putin, che raggela tutti e che annuncia l'avvio di quella che definisce un'operazione militare. È il 24 febbraio. Inizia l'invasione dell'Ucraina.
Ho preso la decisione di un'operazione militare. Chiunque cerchi di interferire con noi, o peggio, di creare minacce per il nostro paese e il nostro popolo, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà conseguenze come non le avete mai sperimentate nella storia.
Quel giorno sono a Kramatorsk, in Donbass. E questa è la registrazione audio di quella giornata.
In queste ore di tensione sta cambiando di minuto in minuto la situazione. Diversi colleghi stanno partendo, altri decidono di rimanere. L'autista dell'agenzia turca è scappato. Ci sono file ai bancomat, ci sono file ai distributori di benzina. C'è stato un bombardamento ancora, un terzo bombardamento pochi minuti fa. È una situazione di tensione, di attesa, e non sappiamo che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore, e stiamo valutando se ci muoveremo o meno verso Dnipro.
È guerra da nord, da sud e da est. I soldati russi entrano in Ucraina dopo il discorso alla nazione del presidente Putin. Sembra di tornare indietro nel tempo, a periodi della storia che non dovrebbero più ripetersi. Sul continente europeo una democrazia viene invasa militarmente. La capitale, Kiev, viene bombardata. Sirene che suonano continuamente, i rifugi, il terrore, immagini che non si vedevano di bombardamenti aerei in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.
Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина,
заходите в интернете. То, что вы можете сделать сами, делайте сами. Не идите сюда, как ТП и ТКАТа. Ищите в интернете информацию.
Siamo a Dnipro, al Rocket Park, e qui ci sono centinaia di persone che stanno, civili, che stanno portando aiuti, qualsiasi cosa, uniformi, cibo per i soldati e le persone che sono nelle unità di difesa territoriale al fronte contro i russi e contro i separatisti.
What's your name?
Anton.
And you are from Dnipro?
Yes, I'm local.
Sì, sono di qui, di Dnipro. Sono venuto con mia moglie e mio figlio per aggiungermi a questa comunità di volontari auto-organizzata. Ci stiamo preparando. Devo fare qualcosa per proteggere il mio paese.
Dobbiamo salvare la nostra città, perché sono nata qui. È la mia casa e io ci morirò qui. E non voglio che questo posto diventi Russia. Io voglio rimanere in Ucraina. Penso che i russi non verranno mai qui. Noi siamo molto forti. Gloria all'Ucraina!
Слава Україні!
Penso che prossimamente sarò chiamato per far parte delle forze militari.
Vuoi diventare un soldato?
Sì, presto mi unirò alle forze armate ucraine, ma nel frattempo voglio fare qualcosa.
Cosa fai nella vita di tutti i giorni? Che lavoro fai?
Il bancario.
Quindi non hai niente a che fare con i militari?
No, no, non ho niente a che fare con le armi o quel genere di cose.
Non sei preoccupato?
Certamente. Sento ansia, incertezza, ma non saprei dove andare. Ho la possibilità di andarmene all'estero, ma non potrei stare con i miei genitori, i miei amici, i miei familiari. Così ho preso la decisione di restare qui e di proteggere la mia terra, la mia casa.
I've made a decision to stay here and to protect my land, my home.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
Ebrei, musulmani, ortodossi, cattolici, protestanti, atei, religiosi e laici, persone comuni, intellettuali, politici, attivisti di destra o di sinistra, tutti si schierano con il governo di fronte all'invasione russa.
I'm Pavlo Khazan, lieutenant colonel at Armed Forces of Ukraine. Actually, I'm Jewish.
Mi chiamo Pavlo Khazan, sono un tenente colonnello delle forze armate ucraine e sono ebreo. E nella mia famiglia, di origini ebraiche, ho avuto il mio nonno coraggioso che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale e ha protetto il nostro mondo dai nazisti. Oggi mio figlio più grande è stato mobilitato nelle forze di difesa territoriale e lo stesso ha fatto il marito di mia sorella. e ho molti, molti amici all'interno della mia comunità ebraica e molti altri amici di altre etnie e nazioni che sono entrati nelle forze armate. E questo non è solamente una questione che riguarda le nostre radici, la nostra identità nazionale, ma è una questione di civiltà.
I'm Anne. I'm a volunteer in a volunteering center in Dnipro.
Sono Anne e do una mano qui in un centro volontario a Dnipro. Attualmente sto lavorando al Media Center. Ho deciso di diventare una volontaria perché ne sentivo il bisogno e così alla fine posso fare qualcosa per le altre persone qui a Dnipro. E credo che un'altra ragione sia dovuta al fatto che mi piace raccogliere e raccontare storie e lavorando come giornalista qui posso continuare a fare il mio mestiere.
Cerchiamo di mandare un messaggio al nostro auditorio, ai nostri fratelli musulmani. Non abbiate paura, mantenete la mente lucida, perché non sappiamo quello che succederà, dice l'imam del centro culturale islamico di Kiev. Dobbiamo tenerci pronti.
Il mio viaggio prosegue a Kharkiv, assediata dai militari di Mosca, una città fantasma, il centro distrutto, il quartiere di Saltovka, a nord continuamente bombardato dall'artiglieria russa. Persone che si muovono come fantasmi o come reclusi volontari, impossibilitati ad andarsene, in attesa di tornare a vivere prima di essere uccisi.
Ci sono anche persone, abbiamo trovato per esempio Andri, secondo, che aveva un appello da fare perché parla italiano e ha vissuto in Italia come stuntman anche. E che cosa vuoi dire al pubblico italiano?
Ragazzi, volevo dire solo una cosa. Fate tutto per chiudere cielo sull'Ucraina, salvate le nostre vite, le nostre case, il nostro tutto cosa noi conosciamo, perché adesso questo proprio è distrutto la nostra città, non possiamo fare niente, chiudete cielo, vi prego.
Vediamo i titoli. Le truppe russe si avvicinano alla capitale ucraina Kiev mentre gli attacchi si estendono a ovest. Intanto il Consiglio federale stanzia 80 milioni di franchi per l'aiuto umanitario. Buongiorno, in Ucraina, oltre due settimane dallo scoppio della guerra, le truppe russe avanzano verso Kiev e i bombardamenti si allargano sempre più verso ovest. Continua la fuga disperata dei civili dai teatri degli scontri la scorsa notte. Sotto attacco anche Chernihiv, Sumy e Kharkiv, da giorni sede di violenti combattimenti. A Kharkiv è stato inoltre nuovamente colpito l'Istituto di Fisica Nucleare. E proprio lì si è recato questa mattina Cristiano Tinazzi, che ora è collegato con noi. Cristiano, ti chiedo, qual è la situazione?
Sì, la situazione è di intensi combattimenti. Da questa notte ci sono state numerose esplosioni sia in città sia sulle posizioni dei soldati russi. Gli ucraini stanno tentando di martellare tutte le postazioni russe per cercare di frenare la loro avanzata. Qui noi ci troviamo a circa 5 km dalla linea di contatto. E alle mie spalle c'è l'ospedale numero 4, dove si trovano anche ricoverati numerosi bambini che sono stati feriti da schegge nei giorni scorsi. È una situazione molto, molto particolare perché a est i separatisti con i soldati russi stanno cercando.
Inizi a perdere il senso delle cose, della misura, ti fai coinvolgere, vivi come loro, tutto diventa normale. Le esplosioni, morti, feriti. Allora serve un appiglio esterno, un salvagente, qualcuno con cui parlare per tornare alla realtà, una guida che ti prenda e ti porti per mano.
Perché poi non è che si tratta solo di prendere o no una città, si tratta di resistere a che condizioni.
Certo.
Ma quel ragazzino che c'aveva?
Quel ragazzino è stato, gli hanno sparato i soldati ucraini.
Ah, ecco.
Perché il primo giorno che hanno bombardato Loro stavano passando un checkpoint proprio nella zona in cui i russi hanno attaccato, quindi ha schiacciato l'acceleratore al coso e quelli ne ha sparato. È morta la moglie.
Madonna mia.
Ci hanno portato anche in un'altra rianimazione, c'è un ragazzino di 8 anni. Gli è andata una scheggia in bocca, si è conficcata dietro nella testa.
A est il panorama diventa un susseguirsi di città, insediamenti industriali, campi e villaggi che avanzando verso il confine sono sempre più grigi e anonimi. Archeologia industriale, case popolari fatiscenti, montagne fatte di scarti di materiale derivanti dall'estrazione del carbone. Ricordi di un periodo nel quale l'industria pesante era il punto intorno al quale ruotavano la vita e la morte di buona parte della popolazione locale. Una periferia dimenticata da Kiev questa, dove le infrastrutture cadono a pezzi, le strade sono malmesse e per chi ci vive c'è veramente poco da fare. È qui a Kramatorsk, in Donbass, che finisce questo mio primo viaggio nell'Ucraina in guerra. È l'8 di aprile, il giorno nel quale un missile russo colpisce la stazione ferroviaria della città. Una strage di civili, oltre 50 i morti, più di 100 i feriti.
Che cazzo è successo adesso? È caduto un razzo adesso alla stazione. Guarda che c***o ha fatto. È pieno di morti. È pieno di morti.
Il silenzio è solo un fischio. Quando siamo in completo silenzio, quel fischio rimane, è così il nostro senso di equilibrio. Nelle camere anecoiche viene simulata l'assenza di suono. Quel fischio che hai nelle orecchie scompare. L'artificiale cancellazione di qualsiasi forma sonora, e quindi anche del rumore del silenzio, elimina i sistemi di orientamento istintivi. In sostanza, manca il tuo equilibrio, il senso dello spazio. Ho visto il dolore. Era al fondo dell'inferno, l'ultima porta. Mi sono venuti in mente i quadri di Hieronymus Bosch. I diavoli sono atterrati vomitando schegge di acciaio, torturando corpi e volti, creando ghigni e maschere di carne, strappando, sagomando, molando, fresando corpi, esseri umani, animali. Non è un quadro però questo, è reale, si chiama Kramatorsk, e ciò di cui si sono riempiti i miei occhi. Ora sono cieco. Dolore sordo, intramuscolare, profondo, non è il rumore di una lacerazione. Di un cuore che si spezza. Non è un urlo o un lamento. Il rumore ha diversi colori. Il silenzio è solo un fischio. Quello vero, assoluto, esiste solo per i morti. Quando muori, quel fischio scompare. Ho provato il silenzio dei morti. I miei occhi sono svuotati. Sono seduto su una panchina e davanti a me ho pozze di sangue rappreso. Ciocche di capelli e pezzetti di cranio. Il sangue rosso, sotto il sole del giorno seguente, ha un odore forte. Mi ricorda altri luoghi, altri cadaveri. Ma è tutto diverso qui. L'onda emotiva che mi ha investito appena sceso dalla macchina. Il vortice di impotenza in ginocchio. Il sangue di lei sulla mano. In questa stazione il silenzio è assoluto adesso. Le mie orecchie non sentono. Una parte di me è rimasta a terra, insieme agli altri. Il silenzio veramente completo non esiste in presenza di un'atmosfera. Esiste però il silenzio della morte, ed esiste il tuo silenzio interiore, e a volte sono simili.